il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buongiorno, 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 buon mercoledì 17 aprile, oggi insieme a me Alessandro Urcioli e gli do il benvenuto, insomma, giovane collega che oggi mi farà compagnia per le due ore, grazie Alessandra per essere qui.
Ciao Camillo, che buonasera a tutti, anzi buongiorno, scusatemi, ciao Camillo.
E poi Yves Roche in regia, abbiamo il nostro Yves che ogni mercoledì ogni tanto viene perché ogni tanto mi abbandoni, Yves, buongiorno anche a te.
Buongiorno.
E poi abbiamo oggi Alessandra, dobbiamo fare i pronostici per la Champions League, ancora Champions League. Ieri chiudo con un onorevolissimo 1-2 perché ho preso la rimonta del Paris Saint-Germain, ma non mi aspettavo minimamente la rimonta del Borussia Dortmund. Tra l'altro davanti a noi nelle immagini c'è il gol di Füllkrug, è un gol pazzesco di un attaccante, insomma, scovato così quasi per caso dalla Germania, adesso che si è regalato una grande notte. Borussia Dortmund che dopo 11 anni torna a vivere una semifinale di Champions League, affronterà il Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain di polemica. Alessandra, sei pronta, sì, a fare i pronostici?
Sì, 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 penso anche ai rimpianti ad oggi di tutti gli interisti questa mattina, no? Tenendo conto poi dei risultati. Però comunque sì, partite straordinarie intanto che inevitabilmente lasciano un po' a desiderare spettacoli di questo genere qui per noi.
Beh, direi che i nostri 0-0 fanno il pari con il 4-1, 4-2, insomma, delle gare di Champions League. Però quello, credo che ormai, no, sai, la nuova formula, Ale, di, del passaggio del turno, quindi il gol in trasferta che non vale più doppio,
esatto,
libera le squadre da eventuali calcoli. Quindi, oddio, ho preso gol, adesso forse è meglio difendersi, no, non attacco. Cioè, il reale vantaggio di vincere una partita è molto basso. Ti faccio l'esempio dell'Atletico Madrid 2-1,
sì, sì.
Si è ribaltata la partita in maniera molto più semplice, ecco, 2-1, magari fai due gol fuori casa, ecco lì la partita poteva essere finita al 2-2 dell'Atletico Madrid. Invece così è andato avanti, idem, no, 3-2 del Barcellona a Parigi, e dopo il gol del Barcellona magari potevi dire è finita, invece no. Quindi credo che sia anche questa nuova formula ad aiutare,
sì,
lo spettacolo,
che ci preparano anche al prossimo format della Champions League dell'anno prossimo. Sicuramente oggi si parla tantissimo di spettacolarizzazione, di fatto è quello di cui probabilmente il calcio ha anche bisogno in termini economici, quindi sono d'accordo con quello che hai detto.
Allora, e quindi parliamo dei pronostici. Oggi io tifo Arsenal, ve lo dico, io
okay.
Oggi tifo Arsenal, quindi l'Arsenal dopo un sacco di volte eliminata dal Bayern Monaco, Arsenal corsaro in Germania. Te la dico, ve la butto lì. Arsenal corsaro in Germania. E poi allora c'è City Real. No. City. Stavolta vado su City.
Sei con Guardiola. Io sto con Carletto.
Ok, allora tu mi dai Real Madrid che passa il turno. Allora devi scegliere Tuchel o Arteta, Kane o Gabriel Jesus.
Mi sa che ti seguo anch'io. Vado sull'Arsenal.
Va bene, va bene. Allora
sì, sì,
oggi
sì,
andiamo. Siamo tutti un po' dei piccoli Gunners. Ecco, mettiamola,
esatto,
mettiamola così. Yves, tu da che parte stai?
Su quale? Cioè,
allora, Arsenal. Anzi, Bayern Monaco, Arsenal. Chi passa?
Arsenal.
Tutti Arsenal. Tutti Arsenal. Bene, bene, andiamo avanti così. Ovviamente per tutti quelli invece all'ascolto, se volete fare, no, la schedina con i 2 euro a giocare, ovviamente tutti sul Bayern, perché se quando oggi vi racconto questo, ho fatto una puntata sul basket, sono riuscito a battere i Golden State Warriors, una dinastia l'ho battuta io e il buon Simone, però questa è un'altra storia. Yves, non fare lo gnorri, vieni su Manchester City Real, che tosta.
Beh,
City.
Anch'io. Cioè, il Real Madrid è vivo
l'apocalisse stasera.
Sì, ma il Real Madrid è vivo solo perché è Real, perché dai,
sì, gli altri gol, è la sua competizione.
Gli altri gol ha tirato un normalissimo tiro, schiena all'incrocio, contropiede pazzesco, è meraviglioso, ma piattone, gamba, saltello, gol. Valverde che fa il gol della vita. È vero che anche Guardiola ha fatto il gol della vita, però insomma sostanzialmente è andato avanti così. Abbiamo tanti messaggi, no, per quanto riguarda in generale vari aspetti, Ale, poi li leggiamo,
sì,
tutti, da Nico Gonzalez, farei un sondaggio paragonato a Felipe Anderson. Conta che Nico Gonzalez un anno e mezzo fa è stato rifiutato 40 milioni di euro, quindi paragonarlo a Felipe Anderson mi sembra un pochettino esagerato, ma ne parleremo perché poi abbiamo anche il mercato. Ci sono anche i miei mi hanno fatto i complimenti per il Paris Saint Germain. Beh, ci credo, io ho una passione, voglio sapere, facciamo anche un po' un excursus con Alessandra, ragazzi, un po' del calcio in generale, europeo. Io ho una passione per Luis Enrique, nel nostro lavoro comunicatori come Luis Enrique mi piacciono molto, anche non so se avevi seguito le dirette Twitch col Mondiale un anno fa dalla Spagna, ha una storia dietro molto particolare, per un giornalista credo che sia splendido poterlo seguire perché... al lato umano, ma soprattutto perché non ti farà mai capire una formazione, perché non azzecchi mai con lui. Cioè, a Roma si parlava di Toto Luisito quando c'erano le sue formazioni, che è così. Però si guadagna, Ale, una semifinale e ribalta il risultato col Barcellona. Lui era stato quello del ribaltamento, no? Barcellona-Paris Saint-Germain questa volta sulla panchina. Voglio sapere un tuo giudizio su Luis Enrique in generale, come figura a 360 gradi e se lo vorresti vedere magari in Italia, rivedere in Italia.
Io penso che sicuramente il lato umano prevale su quello poi del professionista, quindi la penso come te, è una bravissima persona, poi anche le dinamiche familiari un po' che lo riguardano sicuramente fanno sì che è inevitabile avere stima nei suoi confronti e poi... penso sia un successo importante per il Paris Saint-Germain, no? Si vedeva anche ieri nella faccia del suo presidente.
Sì, che onestamente pensavo avesse una paresi facciale, perché tutte le volte anche sul 4-1 mai un sorriso.
Sì.
Però...
Era un po' teso, ecco. Comunque, sì, visti anche gli investimenti fatti, e poi non ti nascondo, mi fa anche piacere per Donnarumma, che comunque è un italiano, insomma, tenendo conto del fatto che ormai gli italiani in Champions sono fuori, quindi... Può essere sicuramente importante anche in chiave europeo da disputare poi tra giugno e luglio per il giocatore. Avrà anche sicuramente un po' più di fiducia, no? Perché comunque dopo una scelta come quella di andare a Parigi e poi, sì, si sa, con i campioni che ha avuto e soprattutto in vista poi probabilmente dell'addio di Mbappé, magari chissà se potrà regalare un trofeo alla sua squadra.
Beh, sono d'accordo, un Paris Saint-Germain che può andare molto a un'occasione unica per arrivare in finale di Champions, ecco, in questo caso qua credo possa essere molto importante per Donnarumma e anche poi per la personalità che può dare all'Italia in generale. Andiamo dal collega di Tutto You, Mirko Di Natale. Ciao Mirko.
Ciao Camillo, ciao, un saluto a tutti voi.
Mirko, ciao. Sono qua in compagnia di Alessandro Cioli che ti farà qualche domanda tosta sul mercato, quindi preparati. Ho anche una butade che voglio farti sul mondo women. Prima però magari mi racconti l'evento ieri Adidas, hai avuto modo di sentire Cambiaso, hai avuto modo anche di sentire sentire qualcosa, no, che si risperava lì nell'evento, qualcosa, anche qualche aneddoto che puoi raccontarci fuori dai microfoni.
Sì, guarda, è stato un evento secondo me ben organizzato da parte di Juventus e Adidas per la Fashion Week, e ho visto, i giocatori mi sembravano molto emozionati comunque nel momento in cui sono entrati. Ho visto Cambiaso e poi è entrato per primo Samuel Lin Junior, poi sono entrati Weah e a seguito Yıldız e Cambiaso. Ti dico che mi sembravano abbastanza emozionati, non è che abbiano dato chissà quale tono, ecco, però a fine poi intervista quello che è stato un po' più in mezzo al gruppo, che è uscito anche per fare qualche chiacchiera così, è stato Andrea Cambiaso, mentre invece gli altri tre erano secondo me persi un po' all'interno della Adidas Store. Li vedevo guardare le maglie, le scarpe, ti posso dire che Yıldız si specchiava abbastanza, quindi molto molto vanitoso, se vuoi questo aneddoto. Però ecco,
ha anche 19 anni, quindi ci può stare, no?
Sì, dai. Effettivamente ha superato anche me come aggiustatore di capelli e ce ne vuole.
Però tu sei un po' più grandicello, quindi è un difetto tuo.
Si sta. Però no, guarda, io ti dico, nei 5 minuti scarsi che ci sono stati concessi per rivolgere delle domande a Cambiaso, io l'ho visto bello, diretto, sciolto, ho risposto tutto senza vincoli. C'è stato poi quel
lapsus,
infatti mi stavi anticipando che siano stati bravi comunque poi a ripostare, e lì è stato lui, secondo me, riconsiderando anche il contesto e tutto, la domanda gli è stata posta al passato, lui stava rispondendo al passato, accorgendosi subito poi di mettere la frase nel presente, ti dico, secondo me fa un po' parte del gioco, deve essere letta un po' così per com'è, ecco, nonostante le speculazioni, nonostante tutto. L'unica bugia bianca che ha detto è stato quando poi ha detto che loro sono isolati dal mondo e non sentono nulla. Beh,
vabbè, quello...
con i social e tutto,
quello
neanche
sì.
se me lo spergiura. Però no, è stato nel complesso, secondo me, un bel evento organizzato da Juventus, e l'augurio che ce ne siano molti altri, sia a Torino, a Milano, ma anche in altre città. Ecco.
Mirko, mi fai un po' un punto su Felipe Anderson, su quello che è successo, la scelta del giocatore in generale, sì. Se ci sono anche magari delle altre opportunità di mercato, no? La Juve magari cercava un esterno a parametro zero, chi possono essere dei nomi o non a parametro zero da accostare alla Juventus, che comunque un po' credo sia rimasta sorpresa dalla decisione del giocatore.
Beh sì, come lo siamo stati del resto la maggior parte di noi che ha raccontato la vicenda. Poi si sa, il calcio è molto bello perché possono succedere queste cose. Ricordiamoci solo qualche anno fa cosa aveva combinato Berbatov in aeroporto. Quindi vi faccio un po' anche capire che le scelte così delle persone non sono sempre coerenti al 100%. Diciamo che la situazione, per quel che mi riguarda, era stata comunque raccontata per quello che era nelle mie informazioni al momento, ovvero di una Juventus che non era chiuso l'accordo ancora al 100%, ma che vi fosse veramente una grandissima possibilità di riuscire, visto che le cifre, ma anche la durata del contratto che avete letto, ovvero quei 3 milioni di base che potevano arrivare a 4 di bonus fino al 2027, si parlava anche eventualmente di o un biennale più opzione per il terzo, 3 secchi, quindi era o 2026 fino al 27 o diretto al 2027, erano cose che poi hanno trovato fondamento nelle ore successive. Diciamo anche che Felipe Anderson aveva più offerte sul tavolo, perché poi il Palmeiras non è che fosse uscito chissà quante settimane prima, è uscito nella serata di lunedì, quando poi lui ha comunicato socialmente e alla società qualche ora prima quella che era stata la sua decisione. Quindi ecco perché secondo me poi nel computo vanno considerate anche le tempistiche, e questo poi ha fatto letteralmente saltare. Non so i tifosi come l'abbiano presa, se bene o meno quelli della Juventus. Sicuramente quelli della Lazio non ci sono rimasti bene.
Ma però, quelli della Juventus, secondo me, alla fine avevano dei dubbi su Felipe Anderson. Si stavano autoconvincendo della possibilità di prendere Felipe Anderson, ma il contratto, l'ingaggio comunque abbastanza alto, l'età, insomma, facevano un po' storcere il naso, nonostante sia un grande professionista che comunque credo abbia battuto in generale anche le presenze consecutive a livello di Lazio in generale, perciò quello è, però insomma un po' tiepidi. Lascio la parola a Alessandra, che ha qualche curiosità per te.
Sì, Mirko, hai spiegato bene un po' le dinamiche legate anche al mercato sostenibile che inevitabilmente dovrà fare giunto, tenendo conto anche dei bilanci, no, della Juventus. La mia domanda è sul tema allenatore, no? Si vocifera un po' di Thiago Motta, tra l'altro anche la dirigenza del Bologna non ha gradito, no, i temi di mercato legati ai calciatori del Bologna, così come quelli dell'allenatore. Ti domando però se ci sono delle novità in merito a quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri e alla panchina, no, della Juventus.
Innanzitutto, ciao Alessandro, guarda, novità vere e proprie non ce ne sono, però è chiaro che ad oggi la situazione è un po' come quella delle scorse ore, che vado a ribadirti, ovvero non ci sono contatti, non ci sono stati contatti fino ad oggi, né sono pianificate nuovi incontri per quanto riguarda quello che è la situazione di Massimiliano Allegri con la Juventus. Quello che posso dire però è comunque l'interesse per l'allenatore c'è, e bisogna poi capire, ecco, quali saranno le decisioni finali, perché molto sarà vincolato dalla qualificazione Champions della Juventus. Quello che posso dirti è che l'unico allenatore con cui sono stati approcciati dei contatti diretti è proprio letteralmente Thiago Motta, ecco. Quindi a oggi ragioniamo letteralmente su questo e non possiamo far altro che aspettare nuove novità in tal senso.
Sì, comunque ci sta.
Mirko, come cambia la situazione su Ferguson, tra l'altro, qui, anche se non si fregherà niente, gli mandiamo un abbraccio, perché insomma, farsi il crociato nell'estate in cui probabilmente cambiavi squadra e prendevi un ingaggio 3 volte superiore l'anno dell'europeo, a livello di timing un po' crudele, questo infortunio.
Sì, effettivamente gli mandiamo un grosso abbraccio, un augurio di pronta guarigione, perché è un giocatore che si fa sempre il crociato, ha bisogno di rimettersi presto in carreggiata. Beh, cambiano perché comunque per quel che mi riguarda, da quello che ero riuscito anche a scoprire, la Juventus aveva avuto due incontri con i suoi rappresentanti e quindi era un giocatore su cui c'era una forte sensazione che potessero poi avanzare un'offerta importante a giugno. Adesso come adesso chiaramente il giocatore rimarrà a Bologna, che ovviamente cercherà di rimettersi in carreggiata, come vi dicevo. La situazione può cambiare perché con Ferguson e anche Felipe Anderson adesso la Juventus si andrà un po' a riorganizzare. Prima mi facevi la domanda su quali potevano essere gli esterni monitorati. Chiaramente la Juventus al mercato dei parametri zero guarda, e come, c'è il nome di Anthony Martial, oggi leggevo anche quello di Nicola Pepe del Trabzonspor, però il nome più concreto è sicuramente quello di Albert Gudmundsson, su cui ci sono stati dei contatti recenti tra le due società, ne hanno iniziato a parlare, la valutazione tra i 30 e i 35 piace anche a Inter e Roma in Italia. Ci sono delle contropartite che potrebbero far abbassare,
Mirko,
direttamente il prezzo. Sì.
Pepe è il ragazzo che è trattato dal Napoli, no? Sì. Gli agenti al ritiro a Di Maro, se non ricordo male, no? Nell'inverno, e poi che finisce all'Arsenal per una cifra importante, o sbaglio?
No, non sbaglio, è quello che finisce all'Arsenal per la bellezza di 80 milioni.
Ok, quindi comunque un giocatore già monitorato da Giuntoli, probabilmente.
Esatto.
Uno di quelli che considera ancora, anzi crede ancora in questo talento, visto considerato che, ok, in Inghilterra 80 milioni sono più o meno come i nostri 20, però onestamente non ha ancora abbandonato il carro Pepe, possiamo dire così, di Giuntoli?
Ma ti dico che viene accostato al pari di Anthony Martial e altri giocatori, però ribadisco, visto che la notizia ci ho lavorato pochi minuti fa, è quella di Albert Gudmundsson, nel senso che la Juventus lo stava già monitorando, è andata a guardarlo più volte, c'è stato il contatto diretto ed è questa la notizia col Genoa per parlarne. Infatti dicevo che la richiesta era sui 30-35 milioni, e che comunque qualche contropartita, il Genoa piace molto Enzo Barrenechea, so che si è informata anche sulla situazione legata a Thiago Jalot. Secondo me qualcosa in estate le due società possono fare, visto che lunedì è avvenuto il riscatto, almeno è scattato uno dei due obblighi condizionati di Conny De Winter, che porterà la Juventus 8 milioni più 2. Quindi ecco, nel computo io direi più Albert Gudmundsson. A centrocampo la situazione è un po' più intricata, perché andare a trovare un giocatore del genere diventa difficile. A questo punto bisognerà capire se il possibile riscatto di Charlie Alcaraz possa venire o meno.
Mirko, una domanda sul rinnovo di Rabiot. Abbiamo sentito un po' delle dichiarazioni del giocatore, che inevitabilmente guarderà anche alla progettualità del club in tema Champions. Cioè, sicuramente è imprescindibile il fatto che Rabiot senza Champions inevitabilmente non rimarrà, però probabilmente guarda anche l'auspicio, no, del club poi in Coppa. Ti domando appunto un po' sì, la discussione sul tema di Rabiot legata appunto al suo futuro alla Juventus.
Sì, guarda, la situazione è paradossalmente la stessa identica della scorsa stagione, nel senso che Adrian si è preso del tempo per riflettere, per decidere. Ovviamente la situazione che vorrà vedere, secondo me, da qui a fine stagione saranno essenzialmente due: A, quella per se stesso, quindi vedere eventualmente quali offerte potrà riuscire anche a guadagnare, no? Perché comunque sappiamo dell'interesse del Bayern Monaco, del Barcellona, del Manchester United, ma bisognerà capire poi se sarà un interesse concreto o meno, che spingerà poi questi club a fargli delle offerte. E la seconda, quella di cui abbiamo parlato prima, ovvero se la Juventus resterà o meno Massimiliano Allegri, perché comunque con Thiago Motta, che è stato suo compagno di squadra al Paris Saint-Germain, i rapporti sono buoni, ecco. Bisogna capire, io resto dell'idea che siamo 50-50, 50-50, un 50-50, perché comunque da parte della Juventus la volontà c'è se Adrian accetta la diminuzione del contratto. Adrian, da quel che mi è stato raccontato, è una persona un po' differente da quelle del mondo sportivo che troviamo oggi, e quindi letteralmente non sarà tentato soltanto dai soldi, ma sarà tentato per lo più dal progetto, come esattamente ha fatto giugno scorso, quando ha accettato il rinnovo di un anno proposto dalla società, in cui ci ha visto anche una scelta secondo me molto strana e incomprensibile, ma su Paere ci ha visto anche la possibilità di poter guadagnare non soltanto così un posto per la prossima Champions League, lottare eventualmente per lo scudetto, ma anche guadagnare letteralmente il posto per l'Europa.
Io aggiungo che qua è trattato da superstar. questo va detto, perché è trattato come Cristiano Ronaldo.
Sì.
Lui si allena nella maniera migliore possibile, però si gestisce. Ci sono delle settimane in cui fa un lavoro specifico concordato con lo staff, dove ha un trattamento speciale, perché è considerato come una superstar nell'ambiente Juventus, e questo aiuta. Sentirsi trattato, no, certo, in questa maniera aiuta sempre. Mirko, intanto ti do una missione: portami Gudmundsson. Questo mi piacerebbe molto. Se riesci a portarmi Gudmundsson, mi farebbe molto piacere, perché sono un grande appassionato di Serie B, e quindi insomma sarebbe un percorso bello, no, seguire il giocatore nella parte, no, nella crescita in generale.
Il primo gol di Gudmundsson in Serie A
alla Juve,
contro la Juventus.
Esatto, alla Juve, quindi insomma c'è un corsi e ricorsi. E insomma, questo, ti faccio una butade, così concludiamo il collegamento, legato alle Women. Un'altra giornata, secondo me l'altro giorno, lunedì, abbiamo visto il crollo totale, perché l'espulsione in 21 minuti di Bonansea fa capire che ci sono delle giocatrici che sono arrivate al traguardo, nonostante il rinnovo. Quello di Gama mi sembra più un rinnovo legato al nome di Gama piuttosto che alla giocatrice Gama, ma questa è un'altra storia. Io ti dico questo: ho pensato al progetto Women e alle difficoltà di un ricambio generazionale, perché Rosucci, per ovvi motivi, a cui mandiamo un grande abbraccio, perché tre crociati a una giocatrice sono una cosa dolorosissima, ma proprio in generale, e Bonansea sembra arrivata un pochettino alla fine, Gama sembra arrivata un pochettino alla fine, Salvai anche, e quindi questa parte, no, di gruppo di giocatrici non riescono a essere, no, sostituite anche da altre beniamine, da giocatrici che possono, no, creare entusiasmo, appeal nel movimento Women. In queste non cito volontariamente Girelli, perché mi sembra ancora di alto livello. Di alto livello ti dico che per ricreare entusiasmo al mondo delle Juventus Women serve un allenatore legato alla Juventus, un po' come è successo in primavera, Montero allenatore della primavera. Non so se stai lavorando, non so se può essere un'opzione, so che tu hai un ottimo rapporto con Breghin, però ecco, per ricreare quell'entusiasmo anche a Biella, per ricreare quell'entusiasmo nel ricercare, nel riseguire le Women come anni fa, la mia unica soluzione ad oggi è cercare un giocatore ex Juve con un discreto nome che possa avere l'obiettivo di diventare l'allenatore delle Women. Secondo te può essere una chiave, può essere una soluzione, o siamo ancora lontani per il futuro tecnico?
Ma guarda, sul piatto della bilancia in realtà c'è ancora, secondo me, un po' da attendere e soppesare quelli che appunto possono essere i profili, nel senso che dalla Juventus non viene escluso nessun tipo di profilo, ne parlavamo anche nelle diverse settimane, tra ex giocatori che comunque vengono al maschile, quindi in quel senso, tra allenatori comunque dell'attuale Serie A, diciamo che stanno valutando ancora tutto. Poi la tua butà ci sta, e come, perché questo gruppo effettivamente ha bisogno anche di una scossa a livello mentale. Io ad esempio sono rimasto stupito dal rinnovo di Saragama, onestamente, un rinnovo che non vedo più effettivo sul campo, ma vedo nello spogliatoio, come diciamo, la sensazione di voler comunque mettere dei pilastri, ecco, all'interno del gruppo, perché tu fai un discorso secondo me molto, molto intelligente. E anche il nervosismo eccessivo di Barbara Bonansea rivelerà una situazione contrattuale in cui non è ancora stata discussa, ad esempio, e a questo punto la vedo molto in declino, la vedo molto giù, ecco, anche per quanto riguarda la situazione contrattuale. Quindi sì, però da individuare chi potrebbe essere quell'ex giocatore trainante che possa fare il caso della Juventus Women. Ne abbiamo parlato, comunque c'è stata una chiacchierata con Andrea Bonatti, viene considerato anche nel computo Gian Piero Piovani del Sassuolo. Diciamo che stiamo lavorando su diversi profili, ma dalla Juventus ancora, giustamente, siamo a metà aprile, io penso che non arriveranno nuove indicazioni se non verso il finale di stagione. Quindi siamo un po' lì, adesso ci siamo, almeno io mi stavo concentrando anche un po' sul mercato, visto che la risposta di Giulio Grosso non è ancora arrivata, quindi chiaramente la Juventus sta affrontando anche diverse centrocampisti eventualmente per non farsi cogliere impreparato.
Mirko, grazie, a mercoledì prossimo.
Ciao Mirko.
Grazie a voi, buona giornata.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
il club degli inviati.
Ole, Camillo, grande gol. Camillo, ole, Camillo, grande gol, grande Cami.
Eccoci, club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, a fianco a me Alessandro Cioli, in regia il nostro Yves Roche, e voi al nostro numero di telefono 340-5425-324. Questa, Alessandra, che hai sentito, il coretto, perché ho fatto gol nel derby giornalisti dove ho creato molto scalpore. Mi sono...
Stai ancora rischiando, ricordatelo.
Ho creato molte inimicizie nel derby giornalisti, ma non lo so, non ho ancora capito bene perché... Mi auguro che si possa andare avanti, perché fino a sabato non si è andata per niente avanti da questa situazione. Mi auguro che si possa voltare pagina, ecco, anche perché non l'avevo presa con tutta questa serietà come dall'altra parte, ma errore mio, alzo le mani. Ale, ti faccio rispondere a un po' di domande. Io ho ancora in mente il paragone Felipe Anderson-Nico Gonzalez, ma questa è un'altra storia. Citiamo un nome nuovo che probabilmente stasera giocherà titolare, che è Jorginho. Ti leggo il messaggio. Buongiorno Cango, buongiorno Alessandra. Riguardo Jorginho, si potrebbe anche provare, magari vietandogli di tirare i rigori nazionali docet. Però è un buon rigorista, al netto, no, degli errori con la nazionale, è un ottimo rigorista. Io però sarei sempre più convinto a prendere Torreira del Galatasaray. Oddio, più giovane e integro nel fisico, più o meno. Al posto di Anderson farei un sondaggio per Nico Gonzalez, molto bravo. Amerigo sostanzialmente vuole prendere o dalla Fiorentina o gli ex Fiorentina sostanzialmente. Sì. Un tuo giudizio su Jorginho, su Torreira e poi, vabbè, Anderson, Nico Gonzalez direi che merita un approfondimento poi a parte.
Sì, beh, su Jorginho gli perdoniamo, no, il rigore con l'Italia e manteniamo i ricordi belli dell'europeo. Per quanto riguarda il giocatore del Galatasaray, sincera, non lo conosco bene, ti rispondo su Nico Gonzalez, che secondo me comunque sta disputando un buon campionato con la Fiorentina, conosce il campionato italiano, poi, ripeto, dipenderà dalle scelte e dalle considerazioni che farà Giuntoli in corrispondenza con il prossimo allenatore della Juventus. A me personalmente, oddio, piace come calciatore, penso possa...
Beh, lui per me è un tridente con classico, quindi immaginate Chiesa o Ildiz a sinistra, Vlahovic in mezzo e a destra, le caratteristiche di Nico Gonzalez sono perfette.
Sì, è duttile, comunque come calciatore secondo me può starci, cioè ti dico.
Anche... No, beh, lo andiamo a prendere subito, dai, diamo un sì di diretto.
Sì, ti dico anche che in ottica coppe, cioè devi avere anche dei ricambi, quindi non ti dico che farebbe la riserva, però... far girare, no, dei giocatori, avere anche poterli alternare e avere giocatori che fanno la differenza, tenendo conto sempre di quelle che sono le logiche, no, del mercato che la Juventus dovrà fare, ti dico che secondo me ci sta, anche perché abbatti quelle che sono le tempistiche direttamente al campionato italiano, perché lui fa parte appunto della Fiorentina, quindi ti dico, secondo me ci sta.
No, lui è per me è un attaccante fortissimo, ricordiamo anche la sfortuna, no? Lui era nella lista di convocati dell'Argentina, poi si è fatto male, quindi non è campione del mondo, sì, per sfortuna, no? Lui, e adesso non ricordo chi si è fermato all'ultimo, sicuramente Lo Celso, e ancora un giocatore si è fatto male alla vigilia, no, del mondiale per l'Argentina. Però al netto di questo, comunque Nico Gonzalez perfetto. Io credo però che la valutazione di Nico Gonzalez si aggiri intorno ai 60 milioni di euro. Perciò andare dalla Fiorentina in questa stagione in cui il budget generale della Juventus è intorno ai 40-50 milioni di euro, se già extra budget, devi investire principalmente su un paio di centrocampisti, e devi fare un grande sacrificio. Può essere Chiesa, può essere Sulé, che in quel lato lì potrebbe esserci Sulé in futuro, quindi credo che sia... Ad oggi molto difficile immaginare un Nico Gonzalez alla Juventus, per quanto un giocatore che piace tantissimo sia per il tiro, l'abbiamo visto una settimana e mezza fa con Szczęsny, che ha dovuto fare un miracolo per mandarlo sulla traversa. È molto bravo di testa, ha l'attacco in profondità di testa, un pochettino fragile perché ogni tanto si ferma, però no, sicuramente un grande sì, però 60 milioni non penso sia fattibile ad oggi, se non con tanti scambi o con una grande cessione. Jorginho per me è un grande sì, un immenso sì. Un giocatore di quell'esperienza in questo centrocampo della Juve porta tantissimo, porta qualità, anche. Porta parole nello spogliatoio,
nel fraseggio, no?
Esatto, tempi di gioco,
tecnica.
Torreira non porta niente di tutto questo, insomma l'abbiamo visto in Italia, per carità, però non porta esperienza, che non ha mai giocato in un top club, sia è passato Atletico Madrid e Arsenal, ma con un ruolo marginale, non porta leadership, porta una discreta tecnica, però in Italia ha giocato con Sampdoria e Fiorentina, quindi no, Torreira non è neanche paragonabile alla carriera di Jorginho. Ricordo a tutti comunque Napoli, Chelsea, Arsenal. Adesso, oggi, gioca un quarto di finale con possibilità di andare in semi da protagonista al netto dell'ultima sconfitta con l'Aston Villa e lì a giocarsi una Premier League ancora alla sua età, che comunque se lui è un po' vecchiotto io sono decrepito, perciò onestamente direi che rispetto per l'età di Jorginho, ok? Possiamo tranquillamente dirlo. Andiamo, leggiamo qualche messaggio, analizziamo anche le partite. Alex dice: Camillo, ieri cambi di Xavi fatti all'Allegri, fuori un ragazzo fuori classe che ti poteva garantire corse, giocate, velocità e non uno con poca corsa come Gundogan o Rafinha. Non ha rischiato facendo uscire il più piccolo. Che ne pensi? Ma guarda, io ti dico che per me Rafinha è stato il migliore di tutte le due partite del Barcellona, quindi Rafinha non deve mai uscire. Gundogan, in un momento di difficoltà in cui sei in 10, lo tieni in campo tutta la vita perché ha un'esperienza tale per cui ti devi appoggiare alla sua grande classe. Ale, io te la giro così: tra Yamal e Lewandowski, che chi decidi di togliere?
Beh, ci sta secondo me levare Yamal, nel senso, per esperienza comunque Lewandowski è uno che da un momento all'altro ti può sbloccare la partita, magari, poi ripeto, Xavi conosce bene i suoi giocatori, quindi probabilmente avrà visto, non dico un leggero calo, ma un po' per esperienza ci sta anche non levi Lewandowski, ecco. Quindi sacrificarlo, ti dico, probabilmente non si aspettava di uscire, però poi si può giudicare, sì, in maniera contraria, ad oggi io sono d'accordo, cioè ci sta anche toglierlo.
Per me no, a parte che non me ne volere Alex, però mettere Allegri ovunque, anche nei cambi di Xavi, non ha senso. Però Rafinha è stato inevitabilmente il migliore, gli unici pericoli della porta del Paris Saint-Germain li ha creati Rafinha, che era scatenato in queste due partite, ha fatto più gol quasi che in tutta la stagione, quindi direi di sì. Gundogan non puoi toglierlo, cioè quando sei in 10 col Paris Saint-Germain che ti attacca, serve una testa pensante, non puoi togliere l'unica testa pensante. Sono d'accordo che Yamal è un giocatore di corsa, di esplosività, però ne hai già tante, hai Rafinha da una parte, Lewandowski ti deve far salire.
Sì.
Io credo sia stato assolutamente inevitabile togliere Yamal, che comunque nell'ambito di una partita e mezza a Parigi era stato tra i peggiori del Barcellona. Quindi sì, aveva fatto quella sgasata dove nasce il gol del Barcellona, però netto no, di tutto questo no. Anzi, io ho visto Xavi mettere una squadra poi propositiva,
sì anche con fisicità, perché comunque Lewandowski ti dà fisicità, che secondo me è fondamentale anche in aria, no? Su un calcio d'angolo magari allo scalo potevi ipotizzare di riuscire poi a garantirsi l'accesso, però,
esatto. Poi ti dico altra cosa: il rigore del 3-1 è un'assurdità di Cancelo senza senso, entra e sbaglia tutto. Il 2-1 è un tiro da fuori, perciò onestamente il Barcellona non ha sofferto così tanto come si può immaginare guardando i risultati. Io guardo i risultati e dico: ok, 1-4, oddio, il Paris Saint-Germain ha fatto i solchi. No, il 4-1 è una carambola.
Sì.
Il 3-1 è un rigore che, se Cancelo sta in piedi tutta la vita, lì è una palla serenissima che gestisci. Il 2-1 è molto bello, di un giocatore molto forte, Vitigna, molto molto forte, e l'1-1, vabbè, una sgasata di Barcola, chiude l'altro lato Dembélé quando hai quei giocatori contro.
Gol dell'extra.
Tra l'altro sì, anche direi discretamente col dente avvelenato.
Sì, perché... contenuto però, devo dire, anche nell'esultanza, diciamo, non ha sgravato. No, si può dire.
Direi di no, ha fatto parlare il campo, perché poi non aveva mai fatto un gol in Champions League, ne ha fatti due nella doppia sfida, ha preso un calcio di rigore, ha generato superiorità numerica ovunque e continuamente. Direi che Dembélé ha trovato il modo di farsi rimpiangere. Ti chiedono, Ale, se Zaniolo secondo te può essere un obiettivo della Juventus. Non andiamo in termini di mercato, perché il mercato poi vediamo, possono essere tutti obiettivi della Juventus oggi al 17 di aprile. Ma se tu lo vedresti bene, Zaniolo, dai ancora delle possibilità a questo giocatore che la sfortuna inevitabilmente ne ha cambiato il percorso?
Ma io penso che ci sta a dare delle opportunità ai calciatori anche per dargli un po' di motivazione in più. Zaniolo è un calciatore forte, inutile dirlo, purtroppo è stato sfortunato della sua carriera, secondo me ci ha messo anche del suo poi per le dinamiche extra, diciamo, campo, nel non aiutarsi, dico questo. Potenzialmente secondo me potrebbe essere un calciatore da Juventus, però ti dico che cioè, ho dei dubbi sul tema legato proprio ai comportamenti, no, di Zaniolo, che secondo me alla Juventus influiscono. Non dimentichiamoci anche Vidal, che poi è stato mandato per, se non ricordo male,
no, ma atteggiamenti extra campo, comunque sì, in generale comunque
sì. Ci sono anche, scusami se ti interrompo, c'è il tema legato anche agli infortuni, un calciatore, esatto, che sì, è ovvio che, ripeto, anche nelle scelte poi che guidano le decisioni di mercato rientrano inevitabilmente i condizionamenti legati all'aspetto fisico, no? Cioè non l'aspetto fisico, ma quello che è il background, diciamo, degli infortuni, perché con la competizione in vista dell'anno prossimo che la Juventus, appunto, partecipando alla Champions, è chiaro che non puoi permettere, cioè non puoi permetterti di avere dei giocatori che sì, tendenzialmente hanno problematiche, e in più, ripeto, la testa fa tantissimo. Però ad oggi dico, per me Zaniolo è un giocatore forte, spero possa anche esserci per gli europei, per l'Italia, perché per me può fare la differenza. Però oggi non so dirti se lo prenderà la Juventus, sono sincera.
Sì, sono d'accordo, Zaniolo ti fa credere tutte le volte, ti illude di poter essere un giocatore straordinario, ma quest'anno viene una stagione mediocre, anche se in un campionato molto difficile, soprattutto per la fisicità, per un giocatore come lui. Però vediamo, ecco, può essere un nome. Io penso che alla Juventus serva qualcosa di diverso, più velocità,
sì,
più dribbling, lui è invece più da corsa sul lungo, a meno dribbling, ecco, andrei a cercare caratteristiche di giocatori, no, con l'uno contro uno più incisivi, con l'assist, con più gol. Lui ha pochi assist, pochi gol, ha solo una bellissima corsa che però è stata anche,
esatto, sì,
martoriata dalle problematiche alle ginocchia, perché ovviamente quando ci metti delle placche alle ginocchia poi funzionano un pochettino,
sì,
meno
bene.
Sì,
sei limitato, no?
Esatto,
poi nel gioco.
E questo cambia un po' il suo gioco. Credo la Juventus ha già un giocatore difficilmente collocabile tatticamente, che è Chiesa, inserirne,
esatto,
un altro molto difficile a livello tattico non è facile, perché poi la squadra deve essere vista nell'undici, non nel singolo. Non lo so, con Chiesa ti dico no, Fred,
sì.
Con senza Chiesa ti dico ni, però sono sempre tendente al no.
Sì, anch'io.
Ti abbiamo bocciato la scelta, Fred, non ce ne volere. Andiamo a sentire un po' la voce dei nostri ascoltatori, Iv.
Ciao Cami, Michele, viste le partite ieri sera, non ti viene tristezza? Sembra un flipper. Dai, squadre che sono prima eliminate, poi qualificate, poi rieliminate, errori da tutte le parti, molto spettacolare certamente, però calcio strategico, tattico, saper gestire le partite, addormentare il gioco, tutto quello che è scuola di calcio è andato tutto all'aria ormai, eh?
Diciamo che è la nuova formula che butta all'aria, no? I conti, anche l'Atletico Madrid, no, Ale, che è una squadra,
sì.
Ieri ho detto,
ciolismo che è terminato ormai,
esatto,
da un paio d'anni.
Esatto, ieri ho detto a mia sorella, guardavo la partita, gli faccio: se entro 78 e 2-2 vedrai che non si inizia a giocare più, no? Quindi si buttano giù, rallentano il gioco, i contatti, era più o meno il 70, in 8 minuti è diventato 4-2, quindi poi alla fine non si è fatto più nulla. L'Atletico Madrid, voglio usare questi 10 minuti proprio per dirlo, l'Atletico Madrid in nessun mondo possibile e immaginabile può eliminare l'Inter. L'Atletico Madrid è 10 spanne più scarso dell'Inter. E l'Inter ieri, guardando la partita, deve mettersi a piangere.
Sì, secondo me l'Inter ha pagato un po' come succede sempre in Champions. Cioè, quando tu hai delle occasioni, sia all'andata, cioè soprattutto all'andata con Thuram, se non ricordo male, cioè devi fare gol. Perché poi alla fine sono scontri, sì, oltre a essere scontri retti, sono partite secche. Di,
esatto,
fatto, cioè oggi io immagino una mattina amara, no? Per tutti i tifosi interisti, perché anche a parer mio, nonostante io sia dell'idea che l'Atletico Madrid poi nella gara di ritorno comunque ha fatto la sua partita, no? E ha messo in difficoltà l'Inter, però ad oggi, guardando, no, complessivamente l'organico dell'Atletico, comunque anche l'atteggiamento, no, della partita di ieri, ti dico che l'Inter aveva ampie chance per poter tranquillamente anche affrontare, cioè poter battere anche il Borussia.
Ma dai, stiamo parlando di una squadra che ha Morata come punta centrale, cioè ovviamente con me si sfonda la porta aperta, il fan club Morata mi odierà per tutta la vita, ma ieri pronti via, inizia solo davanti alla portiera, fa scavetto fuori e quella, cioè, non ha un, sì, non ha un altro cambio offensivo.
Sì, e paradossalmente secondo me si può parlare anche di un altro tema, cioè quello dei centravanti, veramente c'è, cioè, dei bomber, pensa di Cardi, no? Quelli che però davanti alla porta sono di cecchini, Morata non è uno di questi.
No.
Cioè, se lo vedi in questo, cioè io penso che i giocatori forti, i fenomeni o comunque i veri centravanti li vedi in queste partite qui, cioè nelle gare secche dove tu, cioè, non puoi sbagliare, di fatto non sbagli. Quando inizi a vedere calciatori comunque con un curriculum, no, di tutto rispetto, però quando poi sbagli queste partite che condizionano di fatto anche la stagione di una squadra, ti rendi conto effettivamente quali sono i top 5 centravanti. Possiamo citare, sì, Haaland, ma anche Lewandowski, insomma.
Domandona, mi metti Vlahovic nei 5 migliori centravanti d'Europa?
Potenzialmente nei top?
Nei top 5, dai.
Al momento ti dico no, perché, ma non per non me ne voglia Vlahovic, no. Ma di fatto io penso che le carriere dei calciatori oggi con troppa facilità vengono esaltate, io penso che devi dimostrare tanto, cioè potenzialmente un 2000, quindi calciatore forte, a fisicità, tutte le qualità, ecco, che per poter essere il numero 9 della Juventus, però io penso che devi dimostrare tanto nelle competizioni importanti, ai mondiali, cioè,
no, esatto,
ci sono secondo me delle considerazioni da fare per tenere tutti un po' più umili, cioè nel senso, proprio per rispetto dei centravanti che hanno segnato la storia.
Sono d'accordo,
così, però...
cioè, nel senso, io lo metto nei 5, nei 5, credo che giocare nella Juventus sia difficilissimo. Guardate nel derby, cioè Haaland ha 6 occasioni a partita più o meno in Premier League e fa delle robe a volte che dici, ma cavolo, questo segna tutte le domeniche, sì, però magari ne sbaglia 4 clamorosi.
Sono d'accordo.
Invece Vlahovic ne sbaglia uno e lui fa un errore gravissimo nel derby, a porta vuota, sul sinistro, non c'entra la porta e cambia il corso di una partita che poteva veramente generare magari un derby aperto, magari un derby completamente diverso. Non significa portare i 3 punti alla Juve, perché non credo che la partita si sia giocata lì, perché al primo minuto ce ne sono ancora 90 e cambiano, anche segnare molto presto cambia a volte proprio la storia generale,
certo.
Però ecco, fa un errore molto grave in una Juve in cui però ha una palla gol, una.
Sì, sì, ma di fatti è chiaro che Vlahovic, diciamola tu, cioè, non è avvantaggiato ad oggi alla Juventus. Cioè, sicuramente il modo di giocare della Juventus, anzi forse quest'anno leggermente meglio, non so.
Sì, però nel senso, questo è un po' difficile il tema, sì, ma comunque se ti analizzo, no, si parla in corso di queste 2 settimane, l'Europa, io in primis non cito l'Atletico Madrid. Cioè, quando... meno, parlo in casa Juve, cambio così dell'Inter, non ne parliamo e non ce ne frega niente, però immagino la Juve agli ottavi, pesca l'Atletico Madrid, la Juve eliminata, guardo poi Atletico Madrid, Borussia Dortmund, vado fuori di testa.
Ovvio.
Perché l'Atletico Madrid ieri gioca con Correa, Griezmann, i 45 minuti del secondo tempo in cui fa 2 gol, ma Correa, Griezmann, per quanto io ami Griezmann a livelli folli, ingegno del calcio, però è un tuttocampista, non è un centravanti. Correa segna manco con le mani, poi ieri l'ha fatto, però i numeri parlano per lui. E come prima centravanti Morata, e mi dici sono andati a 20 minuti da una semifinale di Champions League, ti dico, con tutto il bene, l'Atletico Madrid è molto più debole dell'Inter, e ti dirò,
sono
è
d'accordo,
più debole della Juve.
Assolutamente sì, ma difatti poi alla Juventus, diciamo, manca il punto principale, no? Essere nelle condizioni di poter giocare partite di questo tipo qua. Infatti la mia domanda è, vedremo l'anno prossimo.
Esatto, però
sì, sì, di
noi,
fatto
noi siamo
giuste
qua a dire, il 3-5-2, il 90% dei nostri, il 3-5-2, il tridente...
Sì, sì.
Perché non il tridente, quando questa squadra tridente ad oggi non può reggerlo, fa fatica, non ha uscite palla se viene pressata alta, non riesce a centrocampo a sostenere magari 2 giocatori che sono passivi in fase di non possesso, tante sfaccettature. Ieri guardo l'Atletico Madrid e gioca con Azpilicueta che fa il difensore centrale tutta fascia, e allora dico, ma questo è un problema mio, cioè, allora io vedo qualcosa di diverso, ti dico, non è possibile che l'Atletico Madrid faccia una partita così dopo aver eliminato una squadra che sta vincendo il campionato italiano col braccio fuori dal finestrino.
Sì, sì, assolutamente, ma difatti ripeto, purtroppo l'Inter paga le conseguenze di 2 partite fatte, cioè di aver sprecato, ecco, le opportunità, perché in Coppa funziona, in Champions è così, cioè quando tu hai delle opportunità devi segnare. È secondo me un grande rimpianto per la squadra di Inzaghi.
Ma per loro sicuramente, ma noi ce ne frega il giusto. Ma per il discorso Juve, ti dico, l'Atletico Madrid non è più forte la Juve a livello di rosa.
Sì, sì, ma ci sta.
Nel senso, la difesa dell'Atletico Madrid, Jimenez, che non è più il Jimenez di 4 mm-hmm. anni fa, non è Bremer. Bremer è nettamente infatti più forte. Hermoso, mancino, bel piede, però nulla di che. Savic non lo cambio con Danilo. Cambiaso sì, forse quei ragazzini che tirano fuori tra Barrios e Riquelme qualcosa mm-hmm. viene lì. Sì, ha una testa pensante che rispetto moltissimo, che manca la Juve, che è Koke, che forse è l'ago della bilancia, più Griezmann, che fanno uscire il gioco sì in maniera diversa. Però è uno sviluppo dove non puoi non analizzare il fatto che l'Atletico Madrid ieri non fa una prova di alto livello, prende 4 gol inaccettabili contro una squadra che comunque il Milan nel girone di Champions mm-hmm. League là fa 0-0 e si divora 100 gol, poi perde in casa San Siro, una partita in cui non doveva perdere mai in generale, ma lì sono delle difficoltà del Milan che ha sbagliato
oggettive
tanto,
sì, sì,
che ha sbagliato tanto. Però voglio rivederla, tra l'altro ci sarà semifinale Paris Saint Germain Borussia Dortmund, che era il girone del Milan. Tra l'altro il Dortmund che passeggiando permette di fare quel punticino al Paris Saint-Germain che poi lo porta, no, a passare il turno, un po' come Sinner Djokovic quando poteva eliminarlo, no, qua alla TP Finals. Vedremo come andrà a finire per giocarsi la finale. E comunque, se vogliamo fare anche un po' i maliziosi, perché qualcuno ha parlato degli arbitri ieri per il Paris Saint-Germain passa con uno dei rigori più assurdi della storia del calcio, sì, dato contro Newcastle. Quindi insomma,
è ampiamente espresso anche da Xavi a fine partita.
Sì, è che ha passato quel in generale quel tipo di rigore assurdo con Newcastle, che cambia anche la storia del Newcastle. Però è strano, no? Perché vedo l'Inter prima in campionato eliminata da una squadra molto inferiore, perché siccome la Tecomandi è inferiore anche a Milan e Juventus, mm-hmm. ma ti dico anche dall'altro lato invece che l'Atalanta va ad Anfield, ne fa 3 a una squadra che si sta giocando la Premier, che nel miglior campionato possibile. La Roma elimina col braccio fuori dal finestrino il Brighton,
sì, sì,
che comunque lo scorso anno è arrivata quinta. Il Milan sostanzialmente non c'è stata storia nelle due sfide, anche se in una ha pareggiato, anzi probabilmente ha giocato molto meglio la prima che la seconda, col Newcastle che lo scorso anno è arrivato quarta. Paradossalmente l'Italia si accoppia meglio forse con la Premier League, che è il campionato più forte del mondo, ma è surreale, no, analizzare questo tipo di risultati, perché se immagino l'Inter eliminata dalla Atletico Madrid e poi l'Atalanta che va ad Anfield e ne fa 3, dov'è la realtà, Ale?
Sì, ma la realtà probabilmente sta nel fatto che il calcio è veramente imprevedibile, cioè nel senso, sì, sono considerazioni giustissime, difatti sono pienamente, pienamente d'accordo, no? Cioè, su per tutto quello che hai detto, di fatto probabilmente alle volte anche noi italiani, no? Siamo, non dico pessimisti, però di fatto, cioè, alla fine diamo filo da torcere, no? Anche penso all'Atalanta, comunque ad Anfield ha fatto una grandissima...
Sì.
Sì, ma anche, parliamo anche di Scamacca, comunque.
Esatto.
Prossimo sposo, speriamo, per gli europei, no? Per la squadra di Spalletti, ti dico, cioè alla fine probabilmente da noi c'è un clamore mediatico che alle volte non dico non aiuta, però sì, alla fine non sfiguriamo, io cioè dico questo alla fine.
No, non sfiguriamo, però non lo so, forse ci facciamo condizionare da tantissime cose, perché è inevitabile, no, che siamo sempre molto bravi a criticare, ma io in primis, mm-hmm. ma critichi quando guardi il City, quando guardi il sì. Real Madrid, quando guardi probabilmente altri tipi di squadre. Però poi se analizzo, no, in generale, per me le italiane possono giocarsela con il Paris Saint-Germain, possono giocarsela col Dortmund, quindi da un lato puoi ambire in maniera un po' fortunosa anche a un'eventuale finale, visto e considerato che si arriverà a una finalista tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Dall'altro lato è un pochettino più difficile, perché insomma col Bayern Monaco, la Lazio direi che è stata una partita un po' particolare la prima, vediamo con l'Arsenal in generale, però non è facile. bisogna cercare e sperare, no, nel portiere dell'Arsenal, che mi sembra un pochettino inadeguato a questi livelli, però questa è un'altra idea in generale. Però insomma è difficile dare una realtà, un equilibrio ai giudizi generali. Iv, sì, vengo da te, anzi sì, andiamo in pausa, poi abbiamo i vocali, abbiamo un ospite, abbiamo ancora tanto di cui parlare. Però insomma, le coppe a volte ci fanno pensare di essere distantissimi dai grandi traguardi, invece altri giorni come quello di ieri mi fanno pensare di essere un pochettino più vicini a te.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, a fianco a me Alessandro Cioli.
Chi è?
È la nostra grande ospite, anzi Ale, come ti stai trovando? Siamo stati bravi, siamo stati gentili, ti stiamo facendo sentire a casa. Iv, bravo, ti sta trattando male?
Siete tutti splendidi, grande ospite, dai, non mi dare troppo.
Sei da solo?
No, non sono da solo oggi.
Chi è?
È sempre Alessandra. L'hai conosciuta? Adesso non hai più altre voci. Ecco. Va bene, noi giochiamo un pochettino con gli effetti,
ovvio.
Poi abbiamo anche
spettacolarizziamo.
Se vuoi ti presentiamo anche il pittore, abbiamo un po' degli effetti un pochettino tutti nostri,
il
no?
Pittore,
il pittore è lo special guest di questa trasmissione.
Il letargo, sta meditando tantissimo.
Esatto, in questa situazione. Ale, allora abbiamo un paio di messaggi, poi andiamo dal nostro ospite tra qualche minuto. Mi hai citato Mauro Icardi, noi abbiamo il nostro Amerigo che oggi ho capito che segue il Galatasaray, perché vuole Torreira, vuole Icardi, quindi sostanzialmente simpatizza per il Galatasaray, che comunque è un po' una squadra che va a prendere questi giocatori un po' in uscita dal calcio che conta. Tra l'altro Icardi guadagna 9 milioni di euro, quindi,
tra l'altro.
Insomma, però ci dice, parlando di attaccanti, io come cambio di Vlahovic, scritto in maniera terribile, Amerigo, ormai sono 2 anni che abbiamo Vlahovic, per carità, io scherzo anche su questa cosa sui nomi dei giocatori, prenderei ancora Mauro Icardi. Secondo me Mauro poteva avere una carriera diversa se fosse venuto alla Juventus via Ken e Milik. Su via Ken e Milik mi trovi abbastanza d'accordo, ma credo che sia lo scenario più scontato nel corso di questo mercato che vivremo tra 2 mesetti. Icardi, un tuo giudizio? A me piaceva tantissimo, forse un pochettino perso, poi non credo verrà alla Juventus, però una cosa sono certa, e poi ti lascio la parola, Mauro Icardi farà gol anche a 58 anni, cioè lui farà gol sempre nella vita, ha un killer instinct e non andrà mai via, al netto di problematiche amorose, di matrimonio, di separazioni.
Dote innata, no?
Però quello farà sempre gol, Mauro Icardi, adesso tu lo prenderesti al netto dell'ingaggio, poi sogniamo un pochettino.
Domanda per me, dici?
Sì.
Difficile. Al netto dell'ingaggio ti dico... ti dico sì, nel senso che per me c'è fortissimo, proprio una punta forte, quindi onestamente ti dico sì, cioè perlomeno... cioè il rischio sicuramente si azzera un po', perché sai che prendi un centravanti che fa un sacco di gol e comunque ti può sbloccare anche partite difficili, quindi ti dico sì, cioè non è una scommessa, ecco, Icardi.
No, questo no. Io ti dirò, mi piace, non lo prenderei solo esclusivamente perché credo serva qualcos'altro la Juve, forse serve qualcuno che ha il fuoco dentro, quindi qualcuno che vuole prendersi un'opportunità. A me piace molto Retegui. Mi piace moltissimo. Se dovessi scegliere un vice Vlahovic, andrei su Retegui, perché lo ritengo un attaccante su cui si può intravedere qualcosa di importante nell'attacco alla porta, nel colpo di testa, nella voglia di far gol. Credo che l'Italia sia molto più forte di quanto venga descritta a livello di centravanti, perché Retegui, Scamacca per me può far molto bene. Credevo moltissimo in Ken, però dopo un po' penso che sia arrivato il momento di separare, che ha bisogno di giocare, che ha bisogno di spazio. Però Ken, Scamacca, Retegui per me è un attacco forte rispetto a quello che avevamo quando siamo diventati campioni d'Europa. Immobile, Belotti, per me è più forte quello attuale, però vedremo quello che
gli diamo
succederà.
Fiducia, quello sicuramente.
Questo sì, Icardi, Amerigo, continuo a seguire Galatasaray, poi magari può assolutamente venire, perché è un mercato, può capitare. Vandanara aveva la felpa della Juve, chissà, insomma, poi di volte ha giocato con i tifosi della Juve, postando zebre, postando qualche roba, però credo possa rimanere a Galatasaray, dove sta bene, dove è trattato come un re. Invece noi andiamo dal nostro fedelissimo Simone Nasso. Ciao Simo!
Ciao, buongiorno a tutti!
Ciao.
Simo, allora, come vedi questi giorni di Champions? Io ho detto questo. Se nei panni dell'Inter ci fosse stata la Juventus eliminata, no, da questo Atletico Madrid, io oggi mi mettevo a piangere in diretta. Perché no, l'Atletico Madrid per me è una squadra molto più debole dell'Inter, più debole della Juve, più debole del Milan, senza attacco, perché se centravanti è Morata è senza attacco. Quindi ti dico, le italiane, è vero, sono in difficoltà, la Serie A è in difficoltà, a livello economico siamo in mezzo a una strada rispetto alla Premier League, ma se immagino Dortmund e Atletico Madrid in semifinale di Champions, dico, c'era spazio anche per noi.
Sì, sono d'accordo. Poi dal punto di vista delle partite in sé, si è visto, si sono viste davvero tra andata e ritorno, secondo me delle partite bellissime, delle partite che ci hanno tenuto incollati davanti ai televisori. Detto questo, perché poi altrimenti la narrazione sull'Inter continua ad essere falsata, perché si continua a parlare di un'Inter stratosferica, di un'Inter meravigliosa in campionato. L'Inter sta facendo, ha fatto quest'anno quello che faceva la Juventus, che poi veniva criticata quando magari arrivava addirittura in finale di Champions e poi la perdeva. L'Inter quest'anno aveva tutte le carte in regola per arrivare almeno in semifinale di Champions League, e tra l'altro secondo me partiva anche a livello di obiettivi per raggiungere almeno la semifinale di Champions, essendo arrivata in finale lo scorso anno, avendo perso poi solo 1-0 contro il Manchester City. Quindi ad oggi si continua a parlare di un Inter che è prossima alla conquista del tricolore, si continua a parlare di una stagione straordinaria. Ripeto, ricordiamo come si parlava della Juventus del 2019, dell'ultima Juventus della prima era Allegri, che vince praticamente lo scudetto a marzo, che esce ai quarti di Champions e non agli ottavi contro l'Ajax, che vince la Supercoppa e non vince la Coppa Italia, l'unico anno che non vince la Coppa Italia della prima era Allegri. Si parlava di una Juventus disastrosa, di una Juventus che aveva fallito su tutti i fronti, e invece in questo caso si continua invece a, secondo me, falsare in generale quella che è la narrazione sull'Inter, che ha fatto e sta facendo un grandissimo percorso in Serie A, questo va detto, ma che avrebbe potuto e avrebbe dovuto fare di più in Champions League.
Sì, questo sicuramente, ma inevitabilmente io ti dico che è la Juve che si è tolta dal campionato, perché Simo, noi siamo crollati il 27 gennaio, ieri sono un po' morto dentro perché ho sentito questa statistica, il Barcellona non perde dal 27 gennaio, io ho pensato tra me, ecco la data dove noi siamo calcisticamente morti in sì. questa stagione, quindi... Ti dico, sia noi che non abbiamo rispettato il momento, siamo crollati per tanti motivi che poi si possono dare all'intervento di Milik, alla scelta di Allegri di tenere fuori Ildiz nel suo momento migliore, di dare fiducia a Milik che in 16 minuti ci ha rovinato. Però io sono convinto che questa squadra, con un risultato diverso a Empoli, va a San Siro, quello sliding doors ha cambiato l'umore di una squadra ancora troppo fragile, ancora poco esperta. Però l'Inter quest'anno, come lo scorso anno e come l'anno prima, non fa delle stagioni straordinarie, ma viene raccontata in maniera diversa. Perché poi lo scorso anno vince la Coppa Italia, non è che fa... Lo scorso anno ha una squadra che è più forte del Napoli. Napoli da 20 punti.
Sì.
L'anno prima è molto più forte del Milan, perde il campionato. Quest'anno in Champions League fa male, fa molto male. Il racconto di una Juventus eliminata dall'Atletico Madrid, come è stata eliminata l'Inter, si salvi chi può.
Cioè, assolutamente sì.
Io e Alessandra oggi, in un post-Champions eliminati dall'Atletico Madrid, Simo, ci mettiamo il caschetto e la messaggistica viene invasa di ti deve dimettere,
ovvio,
devi cacciare l'allenatore, è colpa di Giuntoli, sono tutti scarsi. Io mi ricordo ancora adesso, Simo, ho aperto la trasmissione dicendo l'Atletico Madrid ha giocato in 9 fino al 70esimo, è entrato Depay e ha eliminato l'Inter. Depay.
Sì.
Non ho parlato di Haaland. Depay.
No, ma Cami, questa è la realtà, questa è la realtà dei fatti. L'Inter sono 3 anni che è costruita per vincere in Italia, per vincere, non dico facilmente in maniera agevole, ma per vincere in Italia. Lo scorso anno è vero, c'è stato un Napoli... superiore, che ha overperformato rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali, però l'Inter conclude la stagione con 72 punti, che sono gli stessi che fa la Juventus senza la penalizzazione. Quindi questo, diciamo, la dice lunga appunto su quello che ho detto, su quella che è una narrazione, secondo me, totalmente falsata. O comunque distorta rispetto a quella che è la narrazione sulla Juventus.
Sì, è che orienta poi di fatto, no? L'Italia calcistica, secondo me. Quindi alla fine ci sta. C'è la manipolazione non del pensiero, ma di fatto di quelle che sono poi le espressioni legate, soprattutto i temi sull'Inter, la fanno lunga. Cioè io penso che se nelle condizioni dell'Inter la Juventus fosse stata eliminata in quella maniera lì, non oso immaginare poi le prime pagine.
Però, secondo me, anche del tifoso stesso. Mm-hmm. Perché in una stagione attuale, esatto, il tifoso dice, ma lo scudettino. Ma vinci uno scudettino in Champions, sei uscito agli ottavi. Adesso sembra che lo scudetto sia diventato il mondiale per club. O il mondiale. Io oggi sento di carovane, di non lo so, per festeggiare lo scudetto, no in primis. In primis, ma abbiamo vinto lo scudettino in Champions, sono vincendo da 20 anni, più di 20 anni. Però questo è. Ti allargo il discorso anche che ha fatto Alessandra, Simo, al Milan. Perché io sento comunque la Juve disastrosa, la Juve così, anche se a inizio stagione eravamo in 3 a credere allo scudetto e poi abbiamo sbattuto il muso. Però comunque di una Juventus in tanti a inizio stagione parlavano di 7° posto, perché è giusto anche dire quello. Ma adesso ti dico, invece, un Milan che spende più di 100 milioni di euro di mercato, che si gioca un Europa League, ma non ha mai lottato per lo scudetto, è uscita ai quarti in Coppa Italia e adesso è comunque in lotta ai quarti di Europa League, perché in Champions League è stata eliminata, ma fino a 2 settimane fa Pioli non rischiava nulla, Pioli aveva fatto un grande lavoro e il Milan era lì grazie a Pioli. Come invece mi descrivi il momento Milan?
Ma il momento Milan, allora, la sensazione in generale in casa Milan dall'esterno è che è da un po' di tempo che quasi si stia andando avanti un po' per inerzia. Quindi ci sono momenti in cui sembra esserci un buon Milan, momenti in cui abbiamo visto nel corso della stagione il Milan si parlava di crisi profonda. Sul lungo ad oggi i risultati dicono che sta facendo meglio in campionato della Juventus, però ad oggi comunque deve ribaltare la sfida con la Roma e non sarà affatto semplice. Detto questo, secondo me torniamo sempre al discorso di prima, il problema del cosiddetto fuoco amico, perché in casa Juventus ogni passo falso è una tragedia, si raggiunge un risultato e quel risultato viene sminuito ed è sempre stato così. Hai giustamente parlato di scudettini, di gente che dopo 9 scudetti consecutivi non voleva più festeggiarli, quasi non voleva più vincerli gli scudetti, ed è ovvio che in una situazione del genere poi vai a minimizzare quelli che sono i tuoi risultati e quasi addirittura a ingigantire i risultati degli altri, perché ad oggi quasi tra virgolette c'è un po' di invidia nei confronti dello scudetto dell'Inter, nei confronti addirittura del cammino del Milan, e questa è un pochettino una prerogativa del tifoso della Juventus che un po' spaventa, e forse in questo è vero quando si dice che calcisticamente parlando, ovviamente tra virgolette, i 9 scudetti hanno drogato la percezione del tifoso bianconero, perché ad oggi è così, la sensazione è questa: minimizzare costantemente i propri risultati e ingigantire quelli degli altri. Poi ovviamente la Juventus quest'anno avrebbe potuto fare di più, avrebbe dovuto fare di più, perché come hai detto giustamente tu, dal 27 gennaio la Juventus è un disastro totale, però anche prima di quel 27 gennaio c'era la costante sensazione che quasi determinati tifosi non vedessero l'ora di attaccarsi magari all'errore, al mezzo passo falso, per dire ecco te l'avevo detto.
Ci può stare. Andiamo sul Cagliari. Simo, come... Insomma, io ho guardato il Cagliari un po' di paura, te lo dico.
Sì. Perché...
Tottissima, ragazzi.
E il Cagliari... Ma un po' forte, cioè adesso poi sarò spaventato, scioccato dall'ultimo periodo sportivo della Juventus, però insomma San Siro giochicchiato, il Cagliari.
Sì, partita tostissima quella di Cagliari, perché il Cagliari, se la memoria non mi inganna, nelle ultime 8 partite ne ha persa una.
Col Monza.
Esatto.
Col Monza, e parliamo di dal 18 febbraio ad oggi ha perso una partita sola contro il Monza. E stiamo vivendo uno dei soliti miracoli sportivi di Ranieri, perché ragazzi, quando Ranieri prende il Cagliari sembra essere spacciato sotto tutti i punti di vista, e invece ad oggi c'è un Cagliari che ha 31 punti, che ha più 4 dal terz'ultimo posto e che sta facendo qualcosa di straordinario, perché anche abbiamo visto il Cagliari a San Siro per un pelo alla fine non la vince, no. Quindi è veramente una squadra che gioca a viso aperto, veloce, senza alcun tipo di paura, e che si gode il momento, perché è un momento di forma sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale molto importante. E come hai detto tu, Cami, considerando invece come sta mentalmente la Juventus, è ovvio che questa partita è un po' spaventi.
Sì.
Assolutamente sì.
Ale, hai qualche curiosità, no, in chiave Juve da dire al nostro Simo? Cercate di rincuorarmi, ragazzi, perché sì, io sono un po' spaventato da sta partita.
Sorvolerei allora la gara di Cagliari e andrei direttamente a quella con la Lazio in Coppa Italia.
Diciamo che ormai ogni partita io c'ho l'ansia. Avevo vissuto la prima parte di stagione bellissima, ero sereno, non avevo più paura di nessuno. Ecco, il fallo di Milik mi ha riportato indietro di un paio d'anni, ecco.
Ragazzi, sapete cosa mi ha ricordato? Quel fallo di Milik mi ha riportato indietro di tanti anni a quel famoso fallo di Melo contro il Parma. Era anche di gennaio.
Ero esattamente lì. C'era
una
freddo becco.
Crolla.
Sì, era la Befana. Era la Befana.
Esatto, sì,
parlavamo,
sì,
no,
sì,
di sorpasso al Milan di Allegri. E invece Felipe Melo tira un calcio in faccia, credo a Paci, e,
sì, esatto,
e poi 4-1 con tutti gli ex, che la segna già Giovinco, Palladino.
Giovinco, Palladino, Crespo su rigore, che non è un ex, però sì, ricordo il gol di Crespo su rigore. Sì,
uno dei miei idoli da bambino, Hernan Crespo, vi dico questa cosa. Quindi insomma era stata delicata. Dubbi di formazione, Simone, non ne abbiamo. Adesso bisognerà capire un pochettino Miretti, è un fastidio all'alluce. Milik se verrà convocato, però ormai da qui in avanti stessa formazione?
Sì, ormai si sta andando verso quella direzione, a meno appunto di infortuni come è successo, come è accaduto a Szczesny. Ormai si sta andando verso quella direzione, sia dal punto di vista degli interpreti che ovviamente dal punto di vista del modulo. Allegri sta puntando in maniera costante e netta su quei giocatori per continuare a fare, come dice lui, sempre qualche passettino in avanti nel raggiungimento dell'obiettivo stagionale, che è la qualificazione alla prossima Champions.
Sì, direi di sì. Ti leggo la domanda di Alex, perché io ci ho risposto e poi facciamo anche rispondere Ale. La giro a voi due entrambi. Io ho detto che non è sostenibile il tridente per la Juventus, perché l'abbiamo visto con la Lazio nella prima gara di campionato. E la Juve con lo sviluppo a 4 non ha minimamente un dettame tattico, un'uscita a palla veloce dal basso, e quindi ti dico che anche in costruzione del gioco non è sostenibile un tridente, anche senza Yıldız, cioè con Cambiaso era un tridente. E quindi chiedo a entrambi, a voi due, se vi aspettate il tridente, se sognate il tridente, o in questo momento meglio andare con qualcosina che si conosce piuttosto che fare esperimenti. Vale, poi te,
sì,
Simo.
Sì, rispondo assolutamente d'accordo con te, Cami. Io non stravolgerei nulla, perché rischi di fare peggio di quanto, non dico che hai fatto, però rischi di giocarti poi tutto quello che hai fatto fino ad adesso. Quindi ad oggi io proseguirei sulla linea che la Juventus ha attuato fino e che attuerà, suppongo, anche col Cagliari. Assolutamente sì.
Simo.
Ma tu hai detto sognare, se sogno il tridente. Io in questo momento sogno la fine di questa stagione, ti dico la verità, perché ad oggi tridente, non tridente, 3-5-2, attacco a 3, c'è proprio la sensazione di una squadra stanca, di una squadra che ha bisogno di resettare e ripartire, indipendentemente dal discorso progetto tecnico nuovo, attuale progetto tecnico. C'è una squadra che ha bisogno di ripartire. Ad oggi, con una situazione, in una situazione come questa, e parlo soprattutto di situazione psicologica come questa, non andrei a stravolgere il discorso di modulo di interpreti. Quindi ad oggi bisogna proseguire su questa strada, che è vero, è una strada che negli ultimi 3 mesi non ha portato grandi risultati, però non riesco a immaginarmi in questo momento una Juventus stravolta. Non penso che in questa situazione psicologica stravolgere il tutto possa dare degli immediati benefici.
Ma vi dirò ancora una cosa, per me non è una questione di Allegri, non è una questione di Thiago Motta, non è una questione del dio del calcio in generale, ma guardando la partita, io guardo il secondo tempo del derby e dico, questa squadra col tridente non c'entra niente, vero, perché arrivavano prima loro, c'erano zone di campo completamente libere, perché non riuscivamo a far salire la squadra, perché appena è uscito Vlahovic, Ken è stato divorato da Buongiorno, non hai le distanze tra i reparti, cioè il tridente è uno specchietto per l'allodole, cioè io parlo di tridente e vado a vincere, no, col tridente lì andavi a perderla.
Dipendono le caratteristiche anche dei giocatori che ha a disposizione, comunque sì, sono d'accordo.
Cioè, il derby io a livello mediocre, cioè mi ritengo ormai una persona che guarda il calcio legato alla Juventus mediocre, perché ho detto meno male che è finita. Cioè io l'altro giorno ho detto, oh che cavolo, potevamo vincerla, ancora 5 minuti e potevamo vincere. Ho detto grazie al cielo è finita, perché i 7 minuti di recupero sono stati più lunghi dei 90.
Sì è così.
Perché tra Lazzaro con Ealing che marca al contrario, tra cambi e non cambi fatti a destra, hai cambiato coi crampi, tutto lo sviluppo porti Bremer a fare il terzino in un cross in aria per il miglior saltatore. Ci ho detto, oddio, cosa sta succedendo? E per fortuna ho detto, vabbè, almeno questa l'abbiamo portata a casa un pari, perché mi sembrava identica a Marusic. Cioè, quando ho visto Lazzaro ho detto, è identico a Marusic. Ed ero anche in casa loro, quindi venivo anche scornacchiato, perciò meno male che Lazzaro l'ha tirata fuori, perché sennò mi rovinava il sabato. Però per me non è tridente, cioè oggi non cambi la stagione col tridente.
No.
E poi leggo, no, vedo la Roma giocare a tre punte. No, la Roma non gioca a tre punte. Con Dybala in campo a Roma gioca 4-4-2.
Esatto.
Punto. Con Dybala gioca 4-4-2. Col 4-4-2 tutti dietro, la San Siro ha vinto dopo 7 anni.
Esatto.
Cioè, non è che ha vinto con il 5 punte, un difensore e tutti in avanti. Ha vinto 4-4-2. Perché poi io non ho visto la partita, sono andato a vedere le corsie, mette El Shaarawy su Theo, lo blocca, mette uno scivolamento dall'altro lato e Dybala a fare il sottopunta. Perfetto, lineare, deciso, con equilibrio, la vinta. Poi nel campetto metti Dybala nel 4-3-3, ma Dybala la fascia non la fa. Questo da anni, già dai tempi della Juve. Ma gli altri sono sempre più bravi dei nostri. Questa è una cosa che, soprattutto quando le stagioni sono balorde, gli altri sono sempre più bravi dei nostri. Simo, al momento dei pronostici.
Ai.
Mi piace il tuo entusiasmo nei pronostici. Allora, chi passa tra tra Bayern Monaco e Arsenal?
Bayern Monaco.
Ok, chi passa tra City e Real?
Oh, questa è difficile. Continuo a mettere davanti il cuore, tra virgolette, e dico Real Madrid.
Adesso vado da Ale. Ale, chi passa tra Roma e Milan?
Roma.
Simo.
Roma e Milan, passa la Roma.
Passa la Roma. Atalanta-Liverpool. Ale.
Il Gasp passa.
Passa Gasperini. Simo.
Atalanta, ma soffrirà un pochettino di
anche
più,
secondo me. Anche secondo me deve prenderla come fosse veramente 0-0.
Esatto.
0-0, se no rischi di battere il muso. La Fiorentina passa o no? Ale.
Secondo me sì.
E Simo,
anche
la Fiorentina. E noi dobbiamo tifare,
sì,
dobbiamo tifare Fiorentina perché è il quinto posto.
Esatto.
E noi aggrappiamoci al quinto posto. Tra l'altro, con il quinto posto ufficiale e coi calcoli. Li ho fatti un po' io, ho giocato a fare l'Allegri, i calcoli sono comunque molto favorevoli alla Juventus.
Sì.
Poi non diciamo nulla, ma i calcoli sono molto, molto favorevoli. L'Atalanta è vero che devi lavorare sui 21 punti totali e non i 18 perché c'è una partita da recuperare, però col pareggio contro il Verona diventa in chiave Champions League tutto un pochettino più sereno, un po' come il cielo di Torino che dopo che è passato il vento ha spazzato via, no, tutto lo smog. Simo, grazie!
Grazie a voi, un saluto a tutti!
Ciao, grazie mille!
Ciao!
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
Camillo, grande gol. Camillo, Camillo.
Siamo tornati un pochettino in ritardo perché stavo mangiando un pezzo di dolce buonissimo, cocco e cioccolato fondente. Ma Iva,
è molto buono il dolcetto che ha portato Roberta.
Sì, 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 molto molto buono. Meno male che qualcuno ogni tanto ci vizia con qualche dolcetto. Abbiamo sempre Alessandra qua in compagnia.
Ciao a tutti.
L'ultima mezz'ora dobbiamo farla divertire e regalargli un bel ricordo di Radio Bianconera. Quindi mi raccomando, mandate tanti messaggi per Alessandra al nostro 340 54 25 324. E adesso andiamo direttamente ai messaggi vocali con il nostro Iva.
Ciao Cami, Gennaro da Castellana Grotta. Volevo farti questa riflessione. Allegri viene tacciato di aver sfruttato soltanto il lavoro di Conte, di non aver praticamente meriti, e questo lo dicono la maggior parte degli juventini. Lui ha vinto 5 scudetti, Coppa Italia, Supercoppa, 2 finali di Champions, 2 esclusioni clamorose con Bayern e Real a sfiorare l'impresa. Stesso discorso dovrebbe valere per Inzaghi, che viene dal lavoro di Conte e ha vinto solo uno scudetto in 3 anni e ha fatto una finale di Champions, ma perché Inzaghi viene saltato e Allegri viene buttato giù?
Ma io credo che questo sia, lo raccontava prima Alessandra, no? Un po' quello, il pensiero che a volte vi indirizza. Però dall'altro lato, Gennaro, poi lascio la parola ad Alessandra, io ti dico, se tu non sei d'accordo su questa cosa, quindi sul fatto che Allegri non ha utilizzato nessun tipo di lavoro, ma è stato il suo merito nella sua gestione, che ovviamente è così, perché sicuramente così, nessuno vince per caso, questa è una legge dello sport che dovete però anche ricordare con Sarri, perché poi sembra che lo scudetto di Sarri non sia mai esistito, ma invece ha vinto anche Sarri. Non è giusto che tu possa, no, una cosa che ti dà fastidio, chiedere di farla anche Inzaghi, cioè o hai un pensiero, quindi Allegri ai meriti o Inzaghi ai meriti. È ovvio che è meglio arrivare, no, dal lavoro di Spalletti Conte, quello poi che ha avuto Inzaghi, no, che è arrivato dopo Spalletti e Conte, cioè due bravini, mi sembrano, a livello di curriculum, come per Allegri è ovvio che ha preso un lavoro meglio fatto da Conte piuttosto che un fine ciclo che era iniziato già a compirlo. Ma sono questioni di cicli, sono questioni di giocatori, cioè ve l'ha raccontata, poi adesso lascio la parola ad Alessandra, ma comunque non è, voi dovete avere una vostra idea, non farvi indirizzare da un pensiero, allora generarlo in base al tifo, alle sensazioni, al piacere o non piacere. Credo che sia questo il tuo discorso di prima, ma comunque...
Sì, sì, sono in linea con te anch'io, Cami, nel senso che l'hai detto prima, vincere non è scontato, farlo in Italia altrettanto, e io sono assolutamente convinta del fatto che sia Allegri che Simone Inzaghi abbiano messo del loro nei loro percorsi, e di fatto lo evidenziano comunque i risultati. Poi tengo sempre in considerazione la Juventus viene da un'annata difficile l'anno scorso sul caso che c'è stato a livello societario, quindi comunque... viene anche a me difficile fare delle analisi negli ultimi sì, per quanto riguarda gli ultimi anni, però ti dico, cioè, non tolgo dei meriti a nessuno perché non ho la presunzione di giudicare l'operato di un tecnico come Allegri, così come non lo faccio con Inzaghi. Ciò non toglie le analisi che abbiamo fatto legate al tema, no, della Champions, dell'eliminazione, tutto, sono assolutamente d'accordo, però non tolgo assolutamente dei meriti.
No, poi ovvio uno può criticare, cioè, ma
sì,
è normale la critica, però la vittoria va esaltata, che sia di Simone Inzaghi che sia,
sì,
di Allegri, cioè, nel senso,
se no appiattiamo, no? Un po' anche il campionato.
È ovvio,
sì.
È normale che Simone Inzaghi si è trovato una squadra che sono 4 anni, anzi, prima di lui probabilmente 3 anni prima di lui, in cui ha lavorato su dei concetti chiari, una squadra che è cresciuta dal punto di vista della mentalità, che aveva già vinto uno scudetto,
sì,
perché qualcuno aveva vinto già uno scudetto, un Lautaro che arriva da 6 anni di Inter,
sì,
è normale,
sì,
che
sì,
si è,
sì,
trovato il miglior Lautaro, piuttosto Allegri che si è trovato Vlahovic dalla Fiorentina e spiegargli cosa vuol dire passare dalla Fiorentina alla Juventus. È evidente questo, anche il peggior critico con un briciolo d'equilibrio, perché poi c'è anche quello senza equilibrio, quindi lì non entriamo neanche nel dialogo e nel dibattito, ma con equilibrio capisce che ci sono delle agevolazioni quando arrivi da un determinato lavoro piuttosto che un altro. Però io credo che bisogna sempre partire da un presupposto, riconoscere la vittoria,
sì,
come quando sei dalla parte degli sconfitti, no, stringere la mano,
sono d'accordo,
e iniziare una nuova sfida, una nuova avventura. Dal momento in cui ci sarà lo scudetto dell'Inter, sarà ancora più carichi, ancora più motivati, visto anche quello che dicevi tu Ale, legato allo scorso anno, le difficoltà no della Juventus, scusa, alle coppe, ma anche una stagione molto difficile a livello societario, a livello di cambiamenti, senza mercato. Ecco, quest'anno è stato l'anno zero, dal prossimo iniziare a fare una sfida più concreta e più decisa all'Inter, che sarà al 99,9% campione d'Italia. Quindi direi che anche potremmo quasi togliere il 99,9, ma lasciamo almeno lo 0,1% di dubbio. Ibe, veniamo da te.
Buongiorno, buongiorno Alessandra, buongiorno Camillo, buongiorno Yves e Donato. Io invece vado controcorrente rispetto a voi. Io credo che quando si parla della Champions League, esclusa la Juventus, scenda in campo anche la storia. Per cui credo che la storia farà sì che il Real storicamente le vince quasi sempre, quindi il Real passi e passi anche il Bayern Monaco. Relativamente alla Juventus, spero che torniamo presto a giocare queste partite anche noi, ovviamente, è la palissiano questo. Speriamo di prendere anche Jorginho, che farebbe comodo a questa Juventus. Cioè, forza Juve sempre.
Intanto faccio complimenti a Donato, Ale, perché da buon galantuomo ha fatto prima il saluto a Alessandra, poi a me, poi a Yves. Molto, molto,
ciao,
molto
gentleman.
Molto, molto galante il nostro Donato. Lascio a te la risposta, Ale. Quindi, il Real Madrid, queste partite, storicamente è vero, però, se non so ricordo male, lo scorso anno 4-0 per il City. Quindi insomma, un po' pesa nella testa dei giocatori. Perciò pensi possa pesare, no, il ricordo dello scorso anno, possa motivare?
Ma per queste squadre qui, guidate da un tecnico che per me è il migliore al mondo come Carlo Ancelotti, ti dico...
Tanto tu hai detto Real Madrid.
Sì, sì.
Quindi tu sei d'accordo con
sì,
Donato?
Sì, sì, sono d'accordo con Donato, assolutamente sì. Cioè, storicamente per me il Real queste partite non le sbaglia. Poi, per carità, alzo le mani al cielo e dico... Ripeto, il calcio è imprevedibile, però secondo me... difficilmente Real Madrid, che storicamente no è padrone di questo torneo, sbaglia queste partite qui.
No, ci può stare. Tra l'altro anche Jerry, il nostro amato Jerry, ci ha scritto sostanzialmente, lui dice Bayern Monaco perché ha più esperienza, mm-hmm. E poi fa il paragone, no, del Real Madrid di Ronaldo, no, allenato sempre da Ancelotti, contro il Bayern Monaco di Guardiola. Il Bayern teneva la palla e il Real Madrid in contropiede vinceva, quindi 0-4. Oddio, 0-4 mi sembra... Cavolo, se il Real Madrid esce 0 gol subiti all'Etihad, dico, cavolo, che partita! Però io sono convinto che il City sia troppo forte. Ma infatti dopo queste parole giocatevi, ma veramente, non dico la casa, ma sto scherzando, giocate niente.
Mi gioco la panda.
Non giocate niente, state sereni, guardiamo le partite, esatto. Divertiamoci e viviamole con serenità, con la speranza di poter essere molto agitati il prossimo anno. Questo sicuramente, però... Io ho questa sensazione, Ale, la giro a te. Guarda, mm-hmm. La Premier.
Sì.
Il Liverpool viene, no, da una giornata un po' storta con l'Atalanta, dove dici pensava alla Premier League. Tac, arriva la Premier, perde. L'Arsenal, classico, gioca una partita dove il portiere, per me, ha risvegliato un Bayern che era veramente a terra, con un'uscita senza senso. Il portiere dell'Arsenal lo trovo veramente inadeguato. Sono un suo nemico, molto probabilmente, però tra l'altro stavano generando uno dei rigori più epici della storia non visto dall'arbitro, ma questa è un'altra storia. Mm-hmm. E l'Arsenal poi va contro l'Aston Villa, tra l'altro che aveva già perso una gara d'andata, poteva continuare a rimanere prima in classifica, ne prende due in casa con l'Aston Villa, ne prende due. E comunque il City, una stagione così, tante partite, si lamentano, e poi magari si parla di un Guardiola che dopo un po' può essere stufo del City o meno, tac, è primo. Va in casa del Real Madrid, sembra sotto, non c'è problema, in due minuti la ribalta, poi viene ripreso, ma comunque 3-3 al Bernabeu, dominando, direi che...
Non è male,
e ad oggi mi sembra veramente una squadra, parlavamo prima, no, di progettualità, in cui Guardiola ha talmente tante certezze nei suoi 11 che non fa cambi. Cioè, che squadra in un quarto di finale non fa cambi perché gioca la palla nella metà campo avversaria e corre la metà degli altri? C'è una squadra che è dominante, che sembra, no, col pilota automatico.
Sì, sì, no, ma difatti parliamo delle due squadre, no? Ad oggi più forti al mondo. Io il mio pensiero lo incentro sicuramente sul tema legato proprio alla storicità, cioè legato proprio sì, al Real Madrid in Champions. Cioè che per me...
No, no, certo.
Però di fatto sì, il City è dominante, ma ha dei talenti straordinari. Cioè, togliendo Haaland, sono tutti dei giocatori che uno veramente rimane con la bocca aperta perché sai anche che non li puoi prendere, quindi di li guardi... No,
aspetti
dal basso
anni.
Verso l'alto, no? E sì. Speri solo di poterteli ritrovare in Italia così, per, non dico per magia, ma speri di poter sfornare talenti di questo, esatto, di questo genere qui.
Esatto.
Io dico semplicemente grazie perché oggi, che giorno è oggi? È il 17 di aprile, potremo vedere una partita del genere. Cioè per noi, secondo me, è veramente importante poter avere, no, la fortuna, perché... facciamo parte di quest'epoca qua, di poter vedere una partita di questo genere qui.
Sì, che poi è bello, eh. Sono d'accordo, cioè... lancio un messaggio di cui sono assolutamente d'accordo, ovvero godiamoci il calcio.
Sì.
A volte siamo ossessionati dai risultati, dalle antipatie, dalle inimicizie, ma in generale ce l'ho pure io.
Sì.
Io bacchetto tutte le volte casa mia perché loro amano Morata e appena sbaglia Morata io derido in maniera bruttissima, cioè, però a volte siamo in generale esasperati dal risultato e dal proprio pensiero personale. Ecco, oggi a me non frega niente, nel senso, può vincere il Real, può vincere il City, può vincere qualsiasi squadra, voglio vedere una bella partita.
Sì,
però,
risultato, scusami.
Però ti dico, Ale, credo che questa sia una partita fantastica, quella di ieri, al netto, no, degli episodi arbitrali. Io non ho la certezza che il Paris Saint-Germain 11 contro 11 potesse fare quel risultato. Invece oggi io ho la certezza che qualsiasi squadra possa ribaltare la partita da un minuto all'altro. Cioè per me si sfidano due squadre totalmente inarrivabili ad oggi per le altre.
Sì, 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 sono devastanti, hanno i migliori talenti del calcio probabilmente attuale e del futuro. Cioè se tu guardi il Real Madrid dici...
Tridente Real Madrid probabilmente
sì, no,
sogno, è il sogno di tutti.
Sì.
E adesso aggiungerà uno di lei discretamente
bravino.
Cioè, quindi, anzi due, perché poi c'è anche Hendrik che dicono che sia discretamente bravo. Perciò, insomma, vediamo. Stasera godiamoci una partita di calcio.
Sì.
Poi magari un giorno arriveremo a quel livello. Ci siamo stati, secondo me, a quel livello lì. Abbiamo avuto la sfortuna, la Juve ha avuto la sfortuna di beccare il miglior Real e il miglior Barça. Però è stato a quel livello lì.
Sì, sì, sono d'accordo, per quello dico godiamoci e ripartiamo proprio da questi momenti perché comunque queste partite ti insegnano qualcosa in chiave non soltanto calcistica ma proprio dell'attitudine alla vittoria.
Sì, sono d'accordo, anche studiare gli altri, sono sempre dell'idea che guardare gli altri, capire come fanno gli altri le cose forse ti aiuta anche a essere un pochettino poi più lucido nel cercare di creare, costruire e diventare forse come loro, magari poi serve sempre un guizzo. Iv, veniamo da te, ascoltiamo dei vocali.
Buongiorno Camillo, sempre e forza Juve. Io spero che il prossimo allenatore che verrà, chiunque sia, riesca a valorizzare di più questa rosa che abbiamo e a far capire ai giocatori che squadra importante giocano, perché la Juve è la Juventus ed è la più grande squadra d'Italia e quindi che renda veramente valorizzi sia i giocatori titolari che anche l'ultima riserva. Questa è una cosa importantissima, sempre e forza Juve.
Grazie al tuo messaggio, Ale. Ti leggo dei messaggi invece scritti dai nostri ascoltatori. Prova tu a immaginare anche un tuo pensiero in generale, senza anche la certezza, ovviamente, che non ha nessuno. Il 17 aprile possono andare via tutti e possono arrivare tutti. Perché tanto, insomma, guardate Felipe Anderson. Io credo che non abbia sbagliato nessuno.
Sono d'accordo.
Probabilmente ha solo azzeccato una persona, il futuro di Felipe Anderson, a cui si possono fare assolutamente tanti complimenti, perché Alfredo Pedulla è stato l'unico, no, nella giornata dell'altro giorno di avere quest'idea di Felipe Anderson in Brasile. Quindi quando uno si innalza, no, con un'intuizione, con una notizia, no, perché non è un'intuizione ma una notizia, si fanno i complimenti. Però si può sbagliare, perché insomma, sembrava tutti fatto l'arrivo di Felipe Anderson, quindi... Questo va detto. Ci chiedono ad oggi centrocampo, gli unici sicuri di rimanere sono Fagioli e Locatelli? Secondo te sono gli unici due sicuri di rimanere?
Oddio, ti dico no, perché alla fine io penso che Rabiot rimarrà alla Juventus, quindi aggiungo anche Rabiot, però sicuramente ad oggi, ripeto, sono tutti no in bilico, c'è nessuno, non dico non tutti, ma ci sono tantissimi calciatori che hanno un futuro incerto, però non credo soltanto...
No, beh, lo credo a centrocampo, però in generale ho capito il tuo pensiero, cioè nel senso tutti di fronte a un'offerta possono essere poi cedibili o non cedibili, diciamo che Fagioli è un pochettino diverso anche per il rinnovo del contratto,
sì,
quello che
loro sta... sicuramente saranno, sì, secondo me due che certi tra virgolette di rimanere, sì, comunque.
Allora, questa domanda è difficilissima, che fa Marco, difficilissima, puoi anche avvalerti della facoltà di non rispondere, ma questa è difficilissima. Ciao Camice, Alessandro, provocazione, come mai il Real Bologna, però questo a me non piace perché deridere il lavoro degli altri, il Bologna bisogna togliersi il cappellino di fronte a un progetto del genere dove si è partiti dal terzo ultimo posto, ti può piacere o non piacere Thiago Motta, ma partito un anno e mezzo fa dal terzo ultimo posto, adesso è quarto, con un mercato sicuramente inferiore rispetto a quello fatto da tutte le squadre che sono davanti e subito dietro, quindi in questo non mi piace mai quando si prova un po' a deridere gli altri. Ha fatto gli stessi nostri gol e ne ha preso uno in più. Come mai, secondo te? È geniale Thiago Motta? È una filosofia, filosofia di gioco un pochettino diversa? Sta funzionando tutto al Bologna? O in verità invece la Juventus è più una squadra, no, che fa un gol e poi si difende? È una filosofia di fatta dell'allenatore? Sono i giocatori? Da che parte? Io credo, no, al messaggio di Mark sostanzialmente, ma è l'allenatore che ci va a segnare così poco?
Non dico che mi avvalgo la facoltà di non rispondere, ma penso ci siano più risposte in merito. Una potrebbe essere sicuramente legata al fatto che il Bologna sta facendo una stagione straordinaria, così come fece in passato anche l'Atalanta, no?
Sì, tra l'altro Bologna viene da 2-0-0 consecutivi, la Juventus viene da 4 partite in campionato in cui ha fatto 0 gol. Credo 4 su 5, perché ha fatto Bologna, Lazio, poi ha vinto con la Fiorentina. No, su 4 partite, 3 in 3 non ha segnato. E questo è ovviamente un numero, ma c'è delle difficoltà offensive, sì, sì, legate, sì, a tante situazioni.
Ci sono dei percorsi, diversi, ripeto, ad oggi chapeau al Bologna, a Thiago Motta, ma a tutti i calciatori del Bologna, perché di fatto se parliamo di budget e di ingaggi, storicamente ti dico, cioè, bisogna fare i complimenti al Bologna e
a tutti.
Sì, a tutti. Dirigenti, allenatori, staff, cioè non c'è nessuno escluso dai complimenti che io faccio e farò a fine campionato al Bologna, però ti dico, non vorrei paragonare tutto al caso nostro. È chiaro, la Juventus da qui ai prossimi anni avrà tutto da dimostrare, cioè è chiaro che concluso questo campionato... E ripropongo anche le parole di Donato, se non sbaglio. È ovvio, non bisogna, cioè, togliere l'ambizione dal mondo Juve. Cioè, bisognerà sicuramente ritornare, no, a quell'adrenalina lì, con le coppe, con avvicinarsi nuovamente al pensiero della vittoria. Cioè, concretamente, tornare a vincere.
E questo deve iniziare già, perché c'è l'opportunità, da questa stagione. Tra la settimana saranno
in... sì, Coppa Italia.
Un appuntamento in cui ci vedranno cercare di qualificarci per una finale. Io credo però, a netto di questo, che si deride, no, dicendo Real Bologna, il Bologna è a 4 punti da te. Quindi i numeri sono più o meno in linea con la classifica.
Sì.
Perché non stiamo parlando di 100 punti Juventus-Bologna, stiamo parlando di 4.
Sì, sì.
E nelle ultime, tra l'altro eri a 2... Nelle ultime partite Bologna comunque già questa poteva ritornare a 2, che poi fa 0-0,
sì,
col Monza, poteva ritornare a 2, quindi questa è sicuramente una cosa che va assolutamente detta. Ciao ragazzi, le partite di Champions ci dimostrano che le partite bisogna giocarle fino in fondo senza troppi calcoli, senza bloccarsi dopo un gol fatto, sbandare dopo un gol subito, bisogna giocare tutti i 90 minuti, la gestione a ritmi bassi non ha più posto in questo calcio, però questo... è un discorso legato alle coppe. Se non il campionato va gestito, poi sono 38 partite, non puoi pensare di andare, non vai a 1000 all'ora, sono,
sì,
umani,
no. Se guardi anche l'anno prossimo col mondiale per club, i giocatori devono giocare credo 80 partite,
tempo meno, ma siamo su quei livelli lì più o meno.
Sì, quindi è chiaro, cioè sono nel senso condivido in parte quello che dice, però allo stesso tempo mi rendo anche conto che non sono delle macchine i giocatori, quindi è chiaro che devi un minimo anche gestire l'energia, altrimenti ti ritrovi a vivere delle situazioni probabilmente non programmate, ma devi fronteggiare poi problemi più grossi, come gli infortuni, no?
Sì.
Quindi c'ho delle considerazioni in merito che vanno sicuramente tenuti in considerazione, però non puoi pensare di giocare, cioè, l'anno prossimo dal mondiale per club, il campionato, le coppe, cioè non puoi andare a mille, perché altrimenti, cioè, o hai capitali che ti permettono di avere due squadre come il Real Madrid o il Manchester City, o altrimenti secondo me fai fatica.
Le idee che sono più difficili, trovare le idee giuste, sì, sono sempre più difficili. Allora, ascoltiamo un vocale, poi ci sono dei complimenti proprio per te, li ho lasciati in chiusura, così ti lasciamo un bel ricordo, dai.
Assolutamente.
Buongiorno, sono Mark. Io spero soltanto che Giuntoli faccia un mercato non creativo come lo faceva Paratici, ma faccia un mercato razionale, poi ci può portare quello che vuole, basta che sia funzionale e che non sia, insomma, un rattoppo. Ma basta mercati creativi alla Paratici, per cortesia.
Ma non riesco a capire cosa possa intendere il nostro amico per mercati creativi alla Paratici. Paratici ha preso quasi sempre giocatori comunque di livello alto, nel senso da magari anche sbagliato, tipo Ramsey, mm-hmm, però veniva dall'Arsenal, Rabiot dal Paris Saint-Germain. L'ultimo periodo forse ha preso dei giocatori giovani in cui forse non c'è stata pazienza, Kulusevski. Chi ha accorciato le tappe, ne parlavamo prima io e Alessandra, mm-hmm, fuori dai microfoni, è Dybala. Sì. Dybala è stato, probabilmente l'ha detto Paratici, il rischio più grande della sua carriera alla Juventus. Quindi non lo so, non riesco, magari mandarci un altro vocale ai pochissimi secondi per dircelo, per spiegarci le situazioni. Ale, ti leggo il messaggio di Massi D'Ancona, mm-hmm, che dice: passano City e Arsenal, quindi più o meno, no, anzi la pensa come me. Alessandra, tipica bellezza bianconera, ti manda un abbraccio, ti fa i complimenti.
Grazie.
E dice: sempre forza Juve. Ale, siamo stati all'altezza delle tue aspettative, sei contenta, ti sei trovata bene?
Contentissima, assolutamente sì, sono stata benissimo, spero di poter avere l'onore, dico, di ritornare, quindi faccio i complimenti a tutti perché si sta veramente bene. E
grazie.
Ti ringrazio.
No, grazie a te per essere venuta qua e quando vuoi. Le porte,
grazie,
di Radio Bianconera sono aperte. Noi ringraziamo il nostro Yves Roche.
Grazie.
C'è anche il lupo, l'ho visto, non so dove
sai che i lupi non stanno
lupo va. Salutiamo anche il nostro lupo, lasciamo la palla a Paolo Rossi e vi do l'appuntamento per domani, sempre dalle 11:13 qua col Club degli Inviati, pronti a fare l'opposto dei miei pronostici, mi raccomando, ne parliamo domani. A domani, ciao.
Ciao, grazie.
Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.